esperta in materia di trasformazione del lavoro e quindi ci parlerà, come del resto ha detto nella sua presentazione, è andata sul sito della Lube che avrete probabilmente letto, che appunto tratta della diffusione di condizioni di lavoro che diventano sempre più, soprattutto qui in Italia, dove c'è un'idea di welfare sempre più declinata in versione femminista, e quindi questo si affianca a una sorta di attribuzione di ruoli di uomini e donne in complementarietà stretta tra di loro, che quindi riproduce e forse è in grado anche di amplificare meravigliosamente vecchie diseguaglianze e difficoltà per le donne, ovviamente, di accesso al mercato del lavoro, di una sorta di scoraggiamento che viene incrementato. Difatti in Italia sono molte le disoccupate e moltissime le inoccupate, cioè quelle che hanno perso anche la speranza. Paola Zappaterra è esperta di storia orale, ricercatrice, e quindi ci presenta una sua selezione di interviste e ci dà quindi un quadro di quello che è al momento una ricerca fatta da donne che cercano di cambiare radicalmente gli stili di vita, lavorando e producendo in forma di economia alternativa. Quindi sono due giovani esperte, per nostra fortuna, e quindi ci danno, se non tutte, non tutte anziane come noi, che e quindi ci danno una mano a esplorare queste tematiche. Io ho anche il compito di agganciare questa, diciamo, questa presentazione a tre parole in croce che ci servono anche per fare riferimento a un libro che abbiamo scritto collettivamente come gruppo di riflessione che si è riunito qui presso, in questo stesso locale, presso la Libera Università delle Donne, libro che consta di vari saggi e saggetti che è edito pure della Libera Università delle Donne, che è questo, L'emancipazione del malata, sguardi femministi sul lavoro che cambia. È un libro che è uscito di recente, nel 2010, e che noi adesso stiamo cominciando a promuovere. Abbiamo fatto una prima presentazione a Roma alla Fondazione Basso il 5 di ottobre, ne seguirà un'altra sempre a Roma alla Casa Internazionale delle Donne il 26 di ottobre, e poi ci sarà una presentazione qua a Milano alla Casa della Cultura il 15 di dicembre. Comunque tutte queste notizie, queste ed altre che io mi sono eventualmente dimenticate, voi le trovate nell'agenda sul nostro sito, splendidamente seguite dalla Sara Sesti e dalla Liliana. Ecco, quale può essere il link di questo, fra questi nostri discorsi? Il fatto che noi abbiamo notato appunto anche trasversalmente in vari articoli che sono presenti su questo libro, che questo nostro presente sembra segnato da un'incongruenza, o perlomeno c'è questa apparente incongruenza, che da un lato il lavoro femminile è valutato come un fattore di incremento qualitativo delle imprese, e questo esce su ormai praticamente quasi tutti i giorni sul Corriere della Sera, e spessissimo, se non proprio tutti i giorni, anche sul Sole 24 Ore. Quindi è valutato come un fattore di incremento e viene messa, diciamo, in analisi e sottolineato l'apporto di sapere, la duttilità relazionale, la capacità delle donne che producono risultati molto favorevoli, soprattutto naturalmente bisogna guardare all'estero, cioè agli Stati Uniti, ai paesi del nord Europa, perché in Italia, come dice sempre Solo 24 Ore, facendo riferimento a analisi che vengono fatte in seno all'Unione Europea dal Global Gender Gap Report, cioè il differenziale negativo di genere, l'Italia ovviamente porta la maglia nera e scende dal 65esimo al 74esimo posto nell'ultimo anno. Quindi non ci stiamo comportando molto, non si stanno comportando molto bene. Quindi questo da un lato, e dall'altro però c'è anche, diciamo così, una impostazione diversa che valorizza appunto queste capacità femminili e anche la capacità di stare dentro a questa economia diciamo molto finanziarizzata, quindi molto dislocata, molto povera, sia di know-how e di capacità diciamo imprenditoriali progressive, sia anche povera di posti di lavoro a tutti i livelli, anche i più modesti. Quindi c'è invece appunto un'altra narrazione della contemporaneità che valorizza appunto queste capacità femminili di tenere tutto insieme, di recarsi con la propria interezza di donna e con tutti i propri desideri sul posto di lavoro, contemporaneamente seguendo anche la cura familiare, posto che questo è diciamo una spinta interiore fortissima per le donne, alle quali spinta alla quale sarebbe sbagliato porre una negazione. Ecco, io penso che attraverso alcuni di questi scritti noi abbiamo incominciato a mettere a tema quello che io ho definito come il misfatto della divisione sessuale del lavoro, e cioè che questo, sottolineando che questo esserci nella propria interezza sul posto di lavoro, coltivando tutti i possibili ambiti appunto di desiderio femminile, e come dice bene Lea Melandri, che io adesso poi riporto grosso modo, poi per lei parlerà lei stessa, sono tutti da interrogare, perché noi non sappiamo fino a che punto la cultura maschile abbia inciso nelle profondità, determinando questa spinta che sono vissute dalle donne come desideri irresistibili, che raccolgono, dico io, aggiungo io, grande approvazione sociale bipartisan dalla destra e dalla sinistra, sempre nel nostro paese naturalmente, e fino a che punto invece appunto questo vissuto di desiderio irresistibile gratificato dall'approvazione sociale non sia proprio il segno di una minorità della cultura femminile e di una scarsità di autodeterminazione, di regolamentazione propria del proprio essere, indipendente dalla regolamentazione altrui, introiettata invece come necessaria, come la regola di tutti, mentre sappiamo che la regola della polis è quella esclusivamente maschile. Ecco, io penso che su questo aspetto e sull'indagine che noi abbiamo fatto per riconoscere la nostra storia, perché la nostra storia è il filo nero che ci porta ai giorni nostri, perché gli errori del passato vanno intanto conosciuti, esaminati, e poi ci possono portare a individuare delle strategie di fuoriuscita anche per il futuro, riparare all'errore, come si può ritessere la tela diversamente, cosa posso fare per assumermi responsabilità nell'assetto politico, nell'assetto sociale e culturale di questo paese, io come donna che sono portatrice di una critica profondissima come femminista nei confronti appunto della cultura, della politica data. Come la posso modificare? Partendo da una modifica di me nella relazione con l'altra, anche all'interno del posto di lavoro. Come posso modificare questa cosa uscendo dalla separatezza individualista che ci hanno fatto intraiettare ormai attraverso molteplici sconfitti sindacali come un dato necessario della realtà? In fondo, se noi ci pensiamo, l'autocoscienza ha posto riparo a una sensazione di isolamento della donna, ha creato politica nella relazione tra donne. Perché non deve essere possibile questo all'interno dei luoghi di lavoro e nella polis? Io mi auguro che sia possibile, e sentiamo loro che cosa ci propongono.
Allora,
come pensavo io, sì. Una bella domanda. Allora, intanto vabbè, grazie veramente per aver sentito, per essere qua, grazie per l'esperienza, per la giovane. Io rivendico, ma capisco il modo di dire giovane di Maria Grazia non è il modo per cui io sono giovane nell'università, quindi posso aspettare i prossimi 20 anni, per esempio, per avere condizioni di lavoro un po' più dignitose e non appunto pagare tra Urbino e Bergamo, che non è, come sembra descritto qua, la stessa università, ma sono due. ma avendo il privilegio di stare in cotanto in quel bellissimo, come dire, ambiente, posso anche starci da precario. Vabbè, questo, lasciamo stare gli individualismi. Però per me è importante, cercavo di ribadirlo anche nel mio tentativo di lettura del vostro bel libro, parlare di lavoro. È vero che prima si discuteva dicendo forse c'è una sorta di stanchezza rispetto agli incontri pubblici, perché la situazione è talmente drammatica in questo paese che anzi l'individualismo ha fatto sì che la gente si è chiusa in casa, i disoccupati sono chiusi in casa, gli incontri fatti anche con i centri, con i servizi a cui spesso veniamo invitati per, come esperti, sono spesso appunto pieni di esperti, di politici, ma non ci sono di persone, perché i drammi personali si vivono veramente dentro le mura di casa. E invece di lavoro bisogna parlare, e il lavoro collegato, e appunto la mia formazione, diciamo, scientifica viene dagli studi sul lavoro, e si è progressivamente spostata sulla questione del sistema di protezione del lavoro e del welfare nel suo insieme. Intanto per un motivo proprio che a me fa molta rabbia, cioè quando si parla di welfare in questo paese si parla sempre di assistenza sociale, e non è la stessa cosa. Ma è una, come dire, deformazione che ci viene dal fatto della presenza di come il nostro welfare è nato male sullo scontro tra forze cattoliche che si opponevano e i governi deboli apposta a queste forze cattoliche, ma al di là del fatto, come dire, strettamente politico, legato anche a come questa costruzione di conoscenza in questo paese viene fatta, cioè chi si occupa di welfare si occupa in genere di assistenza o di cose similari. Mentre per il lavoro, sia perché produce quelle ricchezze, ma soprattutto perché è centrale, perché il lavoro dovrebbe servire anche a creare quei meccanismi di distribuzione e di giustizia sociale. Parola del tutto scomparsa dal panorama attuale. E il secondo motivo per cui vi ringrazio di essere qua è perché ho bisogno di una forma di disintossicazione radicale, come raccontava Lea, perché io vengo dalla conferenza sulla famiglia che si è tenuta a Milano e sono una testimone privilegiata con tanto di appunti, mi sono anche portati dietro alcune frasi tremende che ho sentito, perché voglio dire, conosciamo l'esistenza di una prospettiva radicalmente opposta a quella che possiamo, credo, condividere qui. Ma la cosa che mi preoccupa e mi ha veramente preoccupato più di altri contesti, io ho fatto un dottorato dentro l'AIS cattolico, spiego meglio, facendo una sociologa, la sociologia italiana, mi sembra opportuno spiegarlo perché se no non si capisce anche l'orientamento delle nostre politiche di welfare, perché sono in quell'area e perché sono sociologi come me. Io li conosco bene perché ho fatto il dottorato nella loro come dire, zona di dominio territoriale, perché poi funziona così, no, l'università. E ho fatto peraltro una tesi dottorato sul femminismo, cioè su politiche pubbliche che guardavano le donne, chiamano politiche di genere. Appunto, mi è stato negato di usare la parola femminismo, mi è stato negato di usare la parola genere, mi è stato negato di usare la parola dominio. Allora, pensate a che cosa siamo chiamati, come legati, in quale università? Allora, era Napoli collegata al Molise, però Napoli, non Federico II, ma Napoli Sant'Orsola. Ognuno vince, cioè io ho vinto casualmente, ovviamente non avevo delle grandi agganci lì dentro, però no, però per cosa che cui volevo riflettere, quell'esperienza personale di appunto di dover avere due versioni del mio lavoro, cioè quello per me e quello per loro, è che mi ha fatto riflettere l'esperienza di questi giorni, anche di questi giorni passati lì al centro fiera, insomma, zona fiera, se il compito degli studiosi, delle studiose è quello di analizzare la realtà, mi sento in una fase storica in cui forse non mi basta neanche più questo. E allora da dove si può ricominciare? Si può ricominciare forse intanto cominciando proprio da quel lessico che si è pervasivamente introdotto in ciascuno di noi, in qualsiasi tipo di linguaggio, destra, sinistra, centro, lega, non lega. Cioè ci sono delle parole d'ordine che questi giorni ho sentito risuonare continuativamente, che se chiudevo gli occhi e evitavo almeno qualche discorso avrei potuto sentire in un consesso, diciamo, politicamente diverso dal punto di vista del partitico, ma non dal punto di vista dei contenuti, soprattutto dal punto del lessico. Quindi, al di là del fatto che appunto spero oggi di lasciare alle spalle questa esperienza drammatica, anche perché la presenza religiosa è stata inquietante, più del dovuto in un consesso che avrebbe dovuto essere anche di studio, oltre la totale mancanza di dibattito, e anche devo dire notevoli insulti durante il concetto, è stata veramente un'esperienza, quella meriterebbe una relazione a parte. La cosa su cui io poi mi sono decisa, perché preparando una sorta di relazione, una serie di cose da dirvi su cui vorrei discutere, perché non so quanto sarà congruente, perché è più difficile per noi, diciamo, accademici, no, parlare per discutere che presentare, non so, delle slide. Quindi scusatemi se non sono precisissima, ma spero che sia un modo forte di andare avanti col discorso. Allora, di fronte appunto alla preparazione di cosa vado a dire il sabato, e siccome poi in realtà io ho fatto, come dire, una presentazione che è ampissima, perché il discorso del lavoro collegato al welfare meriterebbe probabilmente un anno di seminari, non solo con me, ma insomma con un po' di altre voci, ma è un tema, non è una questione, è un grande campo di riflessione. Allora, secondo me dovremmo, una mia proposta, penso che sia solo mia, ma insomma che io condivido, è quella di discutere veramente sul linguaggio che è, su cui non c'è nessun tipo di prospettiva critica, di idea critica. Mi intendo per esempio comunità, gruppo, e poi soprattutto quella parola che ho usato nel fare il verso al libro bianco del nostro ministro del lavoro, che si chiama La vita buona nella società attiva. Io sono divertita al fatto che ho scritto La vita cattiva nella società iperattiva, perché intorno al termine attività si giocano dei grandi appunto cambiamenti nel nostro sistema di welfare o di protezione sociale, insomma tutte quelle politiche pubbliche che dovrebbero garantire i nostri diritti rendendoli esigibili e non semplicemente aspettando che qualcuno ci conceda qualche cosa, perché comunque abitiamo in questo paese, volenti o nolenti. E anche su questo si potrebbe molto dire, ma magari si riesce a trovare uno spazio alla fine. Attività, quindi, l'essere attivi è essere responsabili, in realtà sono queste le due parole che si sentono in continuazione. Parto da un indovinello un po' scemo, scusate, di un'intervista che sicuramente avete sentito, cominciava così, domanda e risposta: ho letto che lei lavora 20 ore al giorno, non so se 20, mettiamo 18, tante, parecchio. Questo era il metalmeccanico Marchionne, con l'elogio un tempo della follia e qua l'elogio della produttività. Ora, come diceva Maria Grazia, la questione è che anche le donne hanno probabilmente introiettato molto fortemente questo modello, questo modello produttivistico. Io sono convinta che il lavoro, parte di sono anche forse quella generazione che ha visto, che vede nel lavoro comunque una possibilità di espressione. Sono molto più critica rispetto, per esempio, a chi sostiene che il lavoro autonomo di oggi, quello contemporaneo, quello pieno di contenuti cognitivi, sia una possibilità per le donne. Lo sarebbe se fosse una scelta, e non è sempre così, perché le ricerche ci dicono che molto spesso il lavoro autonomo è frutto di mancanza di opportunità in altri campi, tanto più quanto il lavoro autonomo si collega a, diciamo, a professioni che richiedono anche training lunghi di formazione, no? Non penso soltanto al mio mondo che è la ricerca dell'università, ma anche a altri campi in cui uno appunto studia molto e poi esercita questo tipo di professione, perché in realtà è costretto a esercitarla con quella forma. Cioè, sarebbe un'opportunità se appunto ci fosse una possibilità di scelta. Ma l'altra cosa che io vedo che è preoccupante da questo punto di vista, si collega alla questione del tempo, è proprio che quel tipo di forma di lavoro, quindi i contenuti spesso rimangono gli stessi, il problema è proprio la forma con cui si concretizza il tuo agire lavorativo quotidiano, è ancora più investito da questa specie di blob che è il lavoro, che veramente entra in ogni parte, in ogni sezione, intersezione e tempo della tua vita, un po' grazie delle fantastiche tecnologie per cui siamo rintracciabili ovunque comunque, ma un po' perché c'è questo bisogno di dimostrare sempre di essere efficienti, no? Un po' veramente è il modello americano, quando ho studiato per un periodo negli Stati Uniti, questa era quasi, era pensare di avere degli orari di lavoro, anche di studio, definiti come poi eravamo abituati noi, come siamo abituati per esempio in Italia, all'università di una certa ora, lì non è assolutamente concepibile, quindi è giusto che tu vai a fare lezione alle 9 di sera, piuttosto che vai in biblioteca alle 20 ore 24, senza nessun rispetto per l'altro dei bibliotecari, che ovviamente non sono una categoria, erano tutti neri per dire dove ero io, questo ha un significato, ahimè, quindi costretti a lavorare anche alle... C'è questa apologia della produttività che abbiamo fortemente introdotto, e anche noi donne, su questo... Al di là di quelle che sono poi le esperienze di intervista, per cui mi capita di intervistare ragazzi o ragazze, ma soprattutto donne diciamo, dei 30-40 anni negli ultimi tempi, che non problematizzano il fatto che loro rientrano comunque tutte le sere alle 8 di sera. E in genere, almeno nel mio caso, nei casi di ricerca per i territori che io sono solita frequentare, che sono quello negli ultimi anni emiliano e marchigiano, molto spesso è stata di donne. È giusto usare la parola donne, sopra i 23-25 anni siamo tutti adulti, che lavorano molto spesso nel terzo settore, un lavoro appunto ad alto contenuto relazionale, ma estremamente time consuming. Allora, scusate, questa è la mia deformazione, che consumano tempo. Allora, bisogna interrogarci se questo consumo di tempo è necessario in me. È uscita questa lettera sul Corriere un po' di tempo fa, una lettera che ha avuto anche una risonanza televisiva, che è stata ripresa da Presa Diretta, che era la lettera della manager della Red Bull, che era stata costretta a dare le dimissioni dopo la maternità. La cosa che mi ha colpito non tanto della lettera è l'enorme numero di risposte, di commenti che ha ricevuto, veramente più alto del solito. Sono una che legge parecchio giornali, legge parecchio queste cose e si ci concentra spesso più sui commenti che sull'articolo stesso. E devo dire che questa volta mi hanno colpito i commenti che condivido sul fatto che lei non avesse mai messo in discussione, prima di questo evento nefasto, il fatto che lei si desse all'azienda per il 110%, come se fosse una cosa naturale. E devo dire che molte persone, sia uomini che donne, hanno sottolineato questo aspetto, no? Come se fosse appunto normale doversi dare il sabato, la domenica, la notte, il giorno, sempre a disposizione. Questa mancata problematizzazione fa sì che questo modello produttivista ha preso, peraltro, appunto, non è soltanto il marchione che impone le 8 ore senza mangiare, oppure gli straordinari magari senza essere pagati o comunque continuativi rispetto alle ore di lavoro senza quasi soste, ma qualsiasi tipo di lavoro, su cui poco si riflette. E, l'altra questione che invece gira sempre intorno alla parola attività, è questo vincolo di attività che i nostri nuovi sistemi, e parlo di nostri perché in realtà è l'Europa che si sta configurando in questa maniera anche da un po' di tempo, i nostri sistemi di welfare mettono al centro, cioè le persone devono essere attive, dimostrare di meritare un aiuto, non in quanto cittadini, ci vuole un surplus. Per esempio, appunto, scusate se sono troppo, cerco di fare degli esempi, io ho abituata a essere un po' troppo tecnica, questa è la mia deformazione. Non basta essere disoccupati, no? Peraltro è una cosa che scrivevo anche per la recensione del loro libro. Questa attenzione molto forte negli ultimi tempi sulla disoccupazione è veramente un ritorno. Perché è 10 anni almeno, anche di più, che l'Unione Europea ci continuava a dire non ci interessa quanti disoccupati avete, ci interessa quanti occupati avete. Perché la disoccupazione è un concetto amministrativo, non è una situazione, una condizione individuale. Mi spiego meglio, per essere disoccupato devi dimostrare che stai cercando attivamente il lavoro, devi fare delle cose. Quindi, come diceva giustamente Maria Grazia, oggi noi non abbiamo un problema sui disoccupati, abbiamo una marea di inoccupati. In questo paese lavorano 22 milioni di persone, ne siamo 60. Questo è il problema. E la cosa paradossale è che lavorano poche persone con dei ritmi pazzeschi.
ci sono proprio 3 milioni in nero che sono tutti da valutare, eccetera. Però ci sarebbe anche da discutere su come la redistribuzione. Ovviamente si lavora tanto perché viene pagato, si è pagato poco, non so come dire, ma si potrebbe pensare a un modello di redistribuzione di lavoro, no? Perché se tutti noi pensiamo ai nostri luoghi di lavoro, ci manca il personale, ci mancano persone, ci vogliono nei servizi pubblici, ci vogliono nelle università, nelle scuole, ma anche nel privato, quando senti, intervisti persone o parli con persone. Io ho questo doppio, chiamo scienziata sociale o da persona non, così che ha famiglia o che chiede in giro, la mancanza di chiamarla personale è un elemento costante delle organizzazioni lavorative, che costringe appunto a questi enormi, a questi tempi molto veloci, e peraltro lasciando fuori quindi moltissime persone che vorrebbero lavorare, perché si stima che circa il 40% delle donne inattive vorrebbero lavorare e che non ci provano neanche, perché appunto devi fare delle cose per essere disoccupato, devi iscrivere al centro per l'impiego, devi essere disponibile, poi si deve rispondere a quella che peraltro in Italia credo, appunto, queste cose non sono poi così conosciute, perché in dibattiti politici si parla sempre di qualcos'altro.
A metà tempo, però.
Come a metà tempo?
Vorrebbero lavorare.
Questo è andato.
A metà tempo?
No.
Beh, non interrompete. No, no,
prego ognuna di noi di non interrompere e di intervenire alla fine degli interventi.
Questo è un altro fraintendimento. La maggior parte delle persone, diciamo, spesso volte Lidia Cilla, ci siamo trovate. Le donne che la fanno il papà non vorrebbero part-time. Lo chiedi perché è una forma di adattabilità il part-time, perché non, alla fine non sai come, o esci dal lavoro o chiedi un part-time, allora sì, ma non risponde ai desideri. Ovviamente fra lavorare il part-time e lavorare 15 ore al giorno o le 18 del signor Marchionne c'è un ventaglio molto ampio. E devi appunto, ritornando al discorso precedente, devi essere attivo. Cosa vuol dire? Che se ti offrono un lavoro e il lavoro che ti offrono è considerato congruo secondo certi indicatori, tu devi accettare, se no non sei neanche più disoccupato, cioè perdi qualsiasi possibilità di avere un aiuto, un sussidio, un riconoscimento, essere richiamato, eccetera. Ora, questo concetto per esempio dell'offerta congrua, che è molto poco conosciuto, non c'è neanche nei libri di politiche sociali, peraltro scoperto negli ultimi tempi, vuol dire che ogni regione decide cos'è congruo per le persone che cercano lavoro. E su questo potremmo aprire, dilungarci, ma per esempio la distanza, un elemento è la distanza tra il tuo posto di lavoro e il tuo posto di abitazione. Per esempio questo dal punto di vista delle donne incide, le donne difficilmente hanno, la seconda macchina non c'è sempre in tutte le famiglie, non si può permettere, la prima è per, come dire, default del marito, per cui, o del compagno. In più pensate ai tagli sul trasporto pubblico che ci stiamo aspettando, no? Che da un giorno che ormai ci pioveranno addosso tra un mesetto. E quindi tutti questi meccanismi, cioè le persone non solo devono, come dire, fronteggiare un mercato, chiamiamolo ostile, ma entrare in meccanismi anche piuttosto perversi per dimostrare di essere attivi. E se non lo sei, sei un cattivo cittadino, è buono, sei comunque un irresponsabile. E quindi di te possiamo anche non prenderci carico. O meglio, sei responsabile tu della tua condizione di vita. Non siamo molto diversi dal modello della povertà dell'Ottocento, no? Quando il povero è la povera per colpa sua, insomma. Allora, quali sono i due processi che si incrociano qua? Da una parte la individualizzazione, cioè il fatto che le conseguenze del nostro agire ricadono su noi stessi. Quello che viene, che completamente viene espulso da un discorso di questo tipo, è il contesto di riferimento. Io non sono Alessandra Vincenti qui senza avere legami con la mia origine sociale, piuttosto che con l'opportunità che nella vita ho avuto grazie, non so, a una scuola pubblica che ai miei tempi era di buona qualità, anzi per qualche aspetto anche di ottima qualità ed era gratuita, o le mie tasse universitarie non erano quelle che saranno il prossimo anno all'università italiana, cui ho avuto le opportunità, cioè il mio essere qui con più o meno delle competenze, è frutto di processi sociali. Questo legame tra le persone e lo sfondo sociale è completamente reciso. Qua bisognerebbe riprendere un grande sociologo che peraltro è molto poco studiato in Italia, che era Wright Mills, che era un americano, che ha scritto un bellissimo libro che si chiama L'immaginazione sociologica, e non era quello che si fa nei talk show, ci immaginiamo, ma era trovare le relazioni tra quello che è la storia e la biografia. Noi siamo delle storie, delle biografie dentro delle storie. Allora, le persone che devono essere attive non sono persone tucù, sono persone dentro dei contesti sociali. Questo legame è del tutto andato perso, no? Come se non contasse più appunto le opportunità che abbiamo avuto, da che famiglia veniamo, è importante che ciascuno sia responsabile, che scelga per sé, come se tutti fossero in grado di scegliere consapevolmente. Qua siamo nella regione del buono, della dote, scuola, sanità, e qualsiasi cosa di dote si possa dare, è quindi responsabilità della famiglia scegliere la migliore scuola, è responsabilità del giovane scegliere l'università che gli darà il lavoro, è responsabilità del disoccupato attivarsi, essere attivo, rivolgersi ai servizi per avere delle cose e dimostrare di meritare nel tempo. Questo però si lega contemporaneamente ad un processo che è quello della deistituzionalizzazione, cioè quello che viene chiamato, come dire, abbattimento, taglio del welfare, riduzione allo stato minimo, cioè riduzione dei servizi, perché quello è quello che adesso per esempio in Inghilterra chiamano big society, no? Dobbiamo rendere come se fosse una novità, cioè dobbiamo ridurre la presenza dello Stato e dobbiamo far attivare, e ritorna sempre la parola, attivare, Sacconi direbbe capacitare. Dobbiamo attivare e capacitare le risorse comunitarie, familiari delle persone. Ai bisogni delle persone è meglio rispondere a livello locale, territorialmente e poi in fondo. Chi meglio della sua famiglia può sapere cosa vuole l'anziano disabile o piuttosto che dire che è dipendente perché è anche appunto malato? Chi meglio della famiglia può decidere il modello educativo giusto per il figlio o per la figlia? Ecco, questo processo, su questo processo in realtà si spendono appunto parole come responsabilità, comunità, sussidiarietà orizzontale, territorio, questa è la vera parola che io detesto, territorio, quindi, e il problema che però è che su questo tipo di lessico si è, come dire, mi ero schiaccicata, non è proprio parola, ma si è spalmata tutto l'arco costituzionale, per cui alla parola è brutto, però per dire
spalmato, no, non usiamolo, per favore, distribuito
però sì, sì, volevo usare una cosa di spread, perché la parola comunità ha un peso enorme nella storia del pensiero. La comunità è quel gruppo a cui decidi di far parte, molto spesso ne fai parte per ci nasci, ma non è una scelta. E poi siamo così sicuri che queste comunità, questo vicinato, nel libro bianco si fa riferimento che non solo le parrocchie ma anche le farmacie possono essere luoghi, c'è scritto, luoghi di incontro, uffici postali. Allora, da lì non lo so, però quello forse perché... La cosa che è impressionante di questa rappresentazione, o di questa idea di costruzione del welfare in realtà, è che a me fa problema non solo ideologicamente ma anche come proprio come rilevatrice di dati sul campo, è che non corrisponde alla realtà, semplicemente non corrisponde alla realtà. Facciamo un esempio, il mio collega che devo dire ho trovato brillante, andiamo ai carabinieri della polizia e ci facciamo dire quanti sono le persone che chiamano perché rimangono fuori di casa e sono senza chiavi. Dite, cosa c'entra? C'entra perché vuol dire che c'è forse che non hanno nessuno a cui lasciare le loro chiavi. Certo. Questo potrebbe essere un indicatore del grado di solidarietà delle reti sociali di vicinato che ci sono in questo paese. Che ovviamente sono da ricostruire, nel senso che chi è che contro la solidarietà, contro l'aiuto reciproco? Io rivendico questi valori che non sono valori cattolici, sono valori umani. però non ci sono, non puoi, come dire, capacitarli, se prima tu hai devastato il lavoro, hai appunto messo le persone nei posti di lavoro uno contro l'altro, hai frastagliato le condizioni di lavoro. Perché se tu nello stesso posto di lavoro ci sono 10 persone con 10 contatti diversi e 8 di questi non possono neanche fare sciopero perché sono in realtà lavoratori autonomi, però vengono sempre all'ora del mattino perché se fanno 5 ore di ritardo vengono ripresi, che tipo di collante ci può essere? Allora, la discrasia che io trovo è appunto tra questo processo di individualizzazione molto spinto che nel lavoro, nell'ambito del lavoro, peraltro ha spiazzato probabilmente gli attori anche come gli stessi sindacati, ma ha rotto quelle reti di solidarietà che erano state invece molto utili in passato. Dei disoccupati, del lecchese mi raccontavano che non riuscivano neanche più, non riescono in questo momento a mettersi in contatto fra le varie aziende, trovare delle linee, ma perché non c'è l'abitudine, non è che non ci sia la volontà, non ci sono neanche più le pratiche. Dall'altra parte invece pensare ad un modello di welfare che veda le stesse persone incapaci di creare reti di solidarietà nel lavoro creare del vicinato, a meno che il collante, e qua potrebbe essere la differenza allora della spalmatura che non le piaceva, è il territorio, l'appartenenza religiosa o valori che si fanno neotradizionalismo, neo perché appunto l'essere padano è tutta ancora di un'altra esistenza, però dobbiamo essere consapevoli che il pronunciare sempre queste parole ne costruisce l'esistenza, perché 10 anni fa di fronte a un ministro che si fosse detto padano saremmo saltati su ridendo, adesso è normale che anche i giornalisti lo chiamano così. Allora, forse ecco, il lavoro sul lessico per quanto riguarda il lavoro, il mercato del lavoro, ma anche il welfare è un lavoro che si potrebbe, un processo di analisi che si potrebbe pensare, perché il tipo appunto di linguaggio, l'attività, io ho segnato degli esempi, guardo ma gli appunti poi alla fine. Per esempio, oggi si parla di azione, di esclusione sociale, di implicazione, di sussidiarietà, tutte queste robe qui, che in realtà cancellano parole fondamentali che erano la diseguaglianza. Oggi non si è diseguali, si è esclusi. Che differenza c'è? La diseguaglianza vuol dire che c'è, no? un qualcosa che si stacca da un modello di eguaglianza, quindi c'è una relazione tra chi è uguale e diseguale. Si parla di esclusione, vuol dire che c'è un fuori, si dimentica quel fuori, in realtà è collegato alle condizioni di chi è interno, cioè i linguaggi non sono. Però anche tutti i libri parlano di esclusione, la diseguaglianza, povertà se ne parla, ma insomma l'esclusione sociale piace tanto. Si parla di azioni e non si parla di potere. Si parla di implicazione, ma di coinvolgimento, di sussidiarietà, come se. Prefigurando un modello che di per sé annulla il conflitto, perché tu sei solidale e sussidiario, come si dice anche declinare questi verbi, come puoi essere confliggente? Non puoi. Allora, non so quanto sia stata chiara, però se veramente è una cosa che il femminismo ci ha insegnato che le parole contano, come pensate appunto alla differenza tra usare la parola vittima di violenza o parola oppressione, no? L'oppressione è da vedere di una condizione condivisa, una situazione delle donne, non della singola persona. Allora forse su questo si potrebbe cominciare a ricostruire, diceva una ragazza, ritesse in un'altra tela, prendendo consapevolezza appunto che quel modello del lavoro secondo me ci è sfuggito di mano, perché eravamo, io parlo per gli studiosi, completamente guardavamo altrove, davamo il lavoro come una cosa parte della vita delle persone, anzi non faceva più non era così, come dire, determinante, i valori postmaterialisti, c'erano altre cose che interessavano le persone, senza rendersi conto che mentre quel lavoro, sì, forse non diventava più centrale, poteva anche essere un bene, veniva completamente distrutto nei suoi diritti, non nelle protezioni, nelle garanzie che un lavoro deve avere. L'altra cosa è che così come il lavoro sta succedendo per welfare, perché io vedo questo processo appunto di distacco, di poca consapevolezza di quello che sta succedendo, è che che l'attenzione è sempre sugli attori singoli, sulle persone, sui lavoratori, sulle persone che si devono attivare. Ma quello che c'è dall'altra parte, la domanda di lavoro, per esempio, ma anche alle istituzioni per quanto riguarda il welfare, o chiamiamolo sistema di protezione sociale, a me welfare non piace molto, perché l'attenzione è sempre poi sulle persone? Perché forse questo è un modo per cancellare appunto il contesto. Ultima cosa, e poi vorrei discutere tutte queste cose un po' confuse che ho fatto a dire, è che su questo quadro di individualizzazione e di deistituzionalizzazione si sta anche, come dire, decostruendo a livello regionale in maniera fortissima. Io un esempio che faccio sempre è che è molto meglio essere un ragazzino o una ragazzina in dispersione scolastica a Bologna, perché forse rientri, o forse qualcuno di te si occupa, che esserlo a Milano, in cui mi è stato detto, ma non ci sono dispersi scolastici qua, tutte a scuola. Tutti. Nel senso che il sistema di opportunità, che sembra appunto, come dire, no, neutro, neutrale rispetto alla classe, rispetto al genere, cosa che poi non è nei fatti, si sta modificando molto velocemente a seconda dove nasci. Allora io mi chiedo se il fatto di nascere a Parma piuttosto che a Torino, insomma, vuol dire, non è una, un merito, no? Ecco, su questo, come dire, modello sempre più diversificato da chilometro a chilometro, perché io vengo da una città che è vicino alla Toscana, però preferirei se, però tutti vanno a partorire ormai in Toscana, perché partorire alla Spezia è un rischio, per dire, ah, questa cosa a me preoccupa, perché non è possibile che ci siamo lasciati sfuggire. Ora io non sto rivendicando internazionale su basi patriottiche, lungi da me, ma su basi di eguaglianza. E scusate se perdo ancora, forse ho già parlato troppo, ma l'ultima cosa che in realtà poi non, di cui non ho parlato, è la stessa cosa della conciliazione dei tempi, che in realtà io da lì dovevo partire. Una cosa che a me fa molto arrabbiare, di fronte poi a ricerche che mi ci ha studiato la conciliazione del 2003, cioè 3 anni dalla legge nuova per valutarne i primi impatti, e a distanza di 10 anni vediamo che gli impatti ne sono massimi, proprio quasi insignificanti. A livello di progettazione, a livello di divisione del lavoro tra uomini e donne, tanto che dati della questa settimana, il 75% del carico di lavoro familiare pesa sulle donne. Niente di nuovo, però a 10 anni dalla legge è abbastanza preoccupante. Quando io vado appunto a discutere di conciliazione, mi voglio discutere magari, non so, sindacalisti piuttosto che rappresentanti di aziende, mi hanno molto appreso su questo, anche su certi tipi di contrattazione di secondo livello, quindi con delle clausole nei contratti. La risposta quando vedi che le cose non vanno è, ah sì, beh, questo è un problema culturale, il tempo no, poi vedremo. Questo non è un problema culturale, come dico, il nord e il sud non è un problema culturale, è un problema di eguaglianza. Questa parola è sparita dal, come dire, no, quasi dal panorama, come giustizia sociale peraltro, per cui siamo tutti diversi, ma abbiamo bisogno di un sistema che ci garantisca le pari opportunità. Io ero una grande fattrice delle politiche di pari opportunità, perché vedevo in quello una relazione con il sociale, con una condizione sociale delle donne, non con una tutela, ma eravamo ancora in un sistema di, come dire, un panorama storico, politico e ideologico in cui non c'era questo distacco tra le persone, no? Tra le persone, la storia, appunto, la biografia delle persone. Ora, qui c'è da ricostruire probabilmente un tessuto, e quello che mi piacerebbe è veramente pensarlo con parole, recuperando anche parole che sono importanti, uguaglianza senz'altro, ma veramente cominciando a problematizzare parole che vengono accettate in maniera completamente. Una di queste è sicuramente comunità, perché è una parola, dal mio, da donna, da femminista e da sociologa, una parola estremamente pericolosa, a seconda di come viene declinata. Ecco, questo mi piacerebbe discutere di questo, di questo linguaggio che è assolutamente passato, così, in termini molto, poco scientifico, in cavalleria. Non so se è stata chiara, se ho delle cose interessanti o meno, ma... magari le discutiamo dopo, perché in realtà poi le cose sono...